Io talmente che curo tanto i miei investimenti che come vengono i primi freddi ci metto un blade di quelli di marca.
Due di denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza.
Stampa, il Corriere della Sera, la Notte, la Gazzetta del Popolo, il XX secolo e poi il resto del Carlino.
E allora, sì, qualcuno ce n'è ancora in circolazione, molti degli altri citati sono scomparsi, ma eppure c'è ancora qualcuno che i giornali li legge. Peraltro questa sarebbe stata davvero una bellissima storia di copertina se ci fosse stato Mauro stamattina, che non c'è, ma ci collegheremo con lui tra poco perché è a Telefisco, come saprete. Buongiorno a tutti, da Deborah Rosciani, perché abbiamo scelto questa canzone, Marco, di Fred Buscaglione, mi ricordo bene. Perché volevamo raccontarvi, perché abbiamo scelto come storia di copertina, abbiamo scelto di raccontarvi la storia di Giulia Piras, una giovanissima, una ex studentessa, 19enne, fresca di diploma, che ha deciso, lo hanno raccontato tantissimi giornali in questi giorni, di riaprire l'edicola della frazione del suo paese, addirittura di una frazione, Farneta, una frazione di Montefiorino, nell'Appennino modenese. La proprietaria di questa attività voleva definitivamente abbassare la serranda, quindi chiudere l'attività, ma Giulia, con un gesto davvero coraggioso, si è lanciata in questa avventura, mettendo su invece la sua attività, diventando adesso un punto di riferimento per tutta questa comunità. Una storia che può sembrare anacronistica, chi avrebbe voglia oggi di aprire un'edicola per vendere i giornali, quando sappiamo benissimo, insomma, che le vendite sono molto in difficoltà. In molti giornalisti hanno cercato appunto di interpellare e le hanno chiesto come è nata questa decisione di dedicarsi a questa attività. Mi sono diplomata l'anno scorso all'Istituto Tecnico per Geometri di Castelnuovo nei Monti, ha detto Giulia. Da mesi stavo cercando un lavoro che mi interessasse. Mia madre mi ha detto che a Farneta stavano chiudendo l'edicola. Mi sono detta, perché non ne rilevarla? Non era proprio nei miei piani, lo possiamo immaginare, in questo mondo in cui i ragazzi sono attratti dai social network, dal marketing digitale, dagli influencer. E mai avrei pensato di dedicarmi a questo. Poi l'ho presa sul serio perché fin da piccola, ha raccontato, sempre sognato di avere una mia piccola attività, quindi insomma voleva già fare la libera professionista o comunque l'imprenditrice. Così mi sono recata dalla proprietaria per comunicarle che ero interessata e da quel giorno è iniziato tutto il procedimento burocratico, poi lo racconta perché non è che non abbia avuto delle difficoltà, che c'è appunto dietro a questa avventura professionale, e mi sono buttata. Quindi da dicembre Giulia Piras è la nuova titolare di questa piccola edicola, appunto, di questo paese dell'Appennino modenese. E ci sembrava la storia giusta per cominciare la trasmissione del mercoledì. Lo sapete, generalmente parliamo di lavoro e oggi lo facciamo parlando di un libro, ma soprattutto parlando con un esperto di risorse umane, un headhunter, un coach, un esperto anche di inclusione, un autore di tanti libri che salutiamo perché gli vorrei far raccontare e commentare anche la nostra storia di apertura. Roberto Dincao, benvenuto e grazie.
Grazie a te di questo invito. Buongiorno a tutti gli ascoltatori. Mi sembra un tema molto interessante.
È carina molto, la storia di Giulia, storia. Vero? Allora, intanto segnalo ai nostri ascoltatori qual è il tuo ultimo bebè che porti qua in radio, che
appena
hai portato
nato, appena nato.
È fresco, quindi è un nato, i primi vagiti. La svolta sei tu, come trovare se stessi cambiando lavoro, amore e vita. Ci soffermeremo naturalmente sul lavoro, ma spesso questi aspetti sono intimamente collegati, perché magari se la storia d'amore non ti convince, anche sul lavoro hai delle ripercussioni e in tutta la vita.
Sì, a volte dire il lavoro non mi piace, paradossalmente è la cosa che è più facile. Ecco, quindi metto subito.
Cominciamo a cambiare quello intanto, dopodiché magari cambia. Ma perché ragionavamo prima dell'apertura della trasmissione sul tema, sul concetto dell'approccio olistico alle cose?
Sì, è una parola abusata, però è vero che il lavoro che appunto che ci occupa così tante ore al giorno, se ci crea una, allora, un certo livello di frustrazione, nessuno pensa che tutto debba essere rose e fiori, però se questo livello di frustrazione, di insoddisfazione raggiunge i livelli di guardia, è il caso di ragionarci.
Di ragionarci, perché non è mai troppo tardi, anche esatto. Questa è la postilla appunto del libro. Che cosa ti ha colpito della storia di Giulia Piras? Perché qua altro non è troppo tardi, ma...
Mi ha colpito di questa storia il fatto che, come dire, questa persona, cioè se allora faccio una breve cronistoria, 15 anni fa il sogno di tutti o di molti era andare in Costa Rica o a Bali, aprire un ciringhito. Oggi questa cosa la sento meno, sento molto nei giovani invece la voglia di come dire cambiare le cose restando, e mi viene in mente anche su questo discorso dell'edicola che in fondo si possono ridefinire le cose, cioè noi abbiamo in mente un'edicola come un posto che vende giornali e riviste. In realtà faccio un esempio: vicino a casa mia c'è un'edicola che fa molto di più, ed è io sto a Città Studi Lambrate, ed è diventata un punto di riferimento del quartiere. Oppure una libreria appena aperta sempre nel mio quartiere che è anche birreria, e quindi non so
è come
dire.
Negozio di prossimità, il macellaio, sì, il macellaio, esatto, gli alimentari, esatto. Sicuramente stiamo ritornando a dare un forte valore, un grosso valore a questi punti di riferimento del territorio.
Si possono, cioè intendo dire che si possono si può tornare a delle cose tradizionali, ma pensandole in maniera nuova e arricchendole. E questo mi piace, perché mi piace pensare che questo posto diventi un punto di riferimento del paesino, appunto di questa Farneta nell'Appennino. E lo trovo una storia molto bella. Auguro un grande successo a Giulia.
Condividiamo e naturalmente, sì, esatto, anche noi ci uniamo, magari prossimamente proveremo anche a contattarla, visto che intorno alle 11 del mattino magari il grosso dei giornali speriamo lo abbia già venduto e trova qualche minuto di tempo per conversare con noi. Senti, a proposito, chiaramente parleremo del tuo libro, ci soffermeremo sul capitolo del lavoro e di tutti quegli aspetti che condizionano le persone quando ritengono che sia arrivato il momento di portare avanti un grande cambiamento nella propria vita, ma ci sono mille ostacoli mentali ma anche concreti, magari perché non si hanno le risorse economiche per fare un'altra scelta professionale radicale, perché abbiamo molti condizionamenti familiari e spesso questi sono il limite più importante. Che cosa ti piace, in che maniera possiamo ingaggiare i nostri ascoltatori stamattina? Cosa ti piacerebbe sapere da loro?
Allora,
sono in questa fase della loro vita, intanto potremmo dare qualche
suggerimento. Faccio una piccola precisazione su quello che tu hai appena detto, cioè che tutto il libro in fondo è un inno al cambiare restando, o perlomeno è un inno all'effettuare dei piccoli cambiamenti. Io davvero penso che se noi effettuiamo, cioè c'è un effetto valanga, a volte noi pensiamo che i cambiamenti siano talmente giganteschi che ci spaventano in maniera pazzesca e li lasciamo lì nel cassetto. Se invece il libro è pensato ovviamente con varie riflessioni, ma soprattutto cercato anche con giustamente i consigli della casa editrice, eccetera, c'è una co-costruzione anche nei libri, di essere molto pratico.
Bravo.
Cioè, sì, perché le riflessioni sui cambiamenti.
Non essere esoterico, di parlare, sì, dei massimi sistemi, esatto, del cambiamento, allora, trova la forza in te, eccetera. No, troviamo le forze concrete.
Le forze concrete. E ho cercato anche di non mettermi sul piedistallo, cosa che a me piace poco, ma di parlare anche di cose che ho fatto io, ad esempio. Ecco.
Infatti ho trovato delle cose interessanti, esatto. Allora, no, tra l'altro, guarda, soprattutto mi soffermerò poi anche tra i vari punti e i capitoli del libro sul capitolo 2, quello che recita: non esiste un'età giusta per ricominciare. Quindi sappiate che anche se siete sull'età mia e vi sembra che ogni cambiamento sia impossibile, in realtà qualche ragionamento lo si può fare.
E questo mi sta molto a cuore.
Esatto. Intanto
tema.
Cominciamo a ragionare, dopodiché magari qualche cosa di reale si può anche fare. Allora, 800 24 00 24, il numero verde per intervenire in diretta. Vi aspettiamo in tanti questa mattina. Raccontateci se siete in questo momento delicato della vostra vita, se volete lasciare il vostro lavoro da dipendenti e magari intraprendere un'attività autonoma ma non sapete da dove cominciare. Intanto è sempre bene avere un'idea chiara in testa di business e aver fatto anche tutte le considerazioni di natura economica. Quelle si possono fare anche continuando a mantenere il lavoro tradizionale.
Assolutamente.
E poi si trova il momento giusto per partire. Oppure se invece avete fatto in passato una scelta così drastica, vi è andata bene, non vi è andata bene, raccontatecelo anche utilizzando il 349.
Le svolte che vorreste attivare.
Esatto.
No, nella vostra vita lavorativa.
Esatto. Allora, 349-238-6666, il numero per i vostri messaggi, SMS e WhatsApp. Adesso andiamo alle notizie in breve.
Ciao Miazza, ciao Deborina.
Notizia in breve che in realtà è solo una e voglio anche questa commentarla con Roberto D'Incau. Poi abbiamo tra un attimo, prima parlavo di negozi di prossimità, parleremo invece della grande distribuzione moderna, perché fra un po' l'organizzazione di settore farà partire la prima Open Week di Noi Distribuzione dal 17 al 21 febbraio in tante città italiane. Le imprese della distribuzione moderna, quindi grandi centri commerciali e grandi insegne della distribuzione moderna, appunto faranno questi punti d'incontro per reclutare nuove figure professionali. Ci faremo raccontare tutto tra un attimo da Carlo Alberto Buttarelli, presidente di Feder Distribuzione. Invece con Roberto volevo commentare la notizia che oggi apre il nostro quotidiano, il Sole 24 Ore, dove si fa un punto della situazione molto rilevante rispetto a quello che ci racconta in questo momento l'inverno demografico del nostro paese. Sappiamo che nascono sempre meno bambini, che la nostra popolazione si invecchia e chiaramente questa condizione si riflette in maniera oserei dire drammatica sul mercato del lavoro. In 20 anni sono stati persi 2 milioni di lavoratori giovani, mentre sono raddoppiati gli over 50, che sono comunque altrettanto giovani, oserei dire giovanissimi, e questo è uno degli effetti più importanti e più dirompenti dello squilibrio demografico in corso, l'irreperibilità delle competenze innovative chieste dalle imprese, un fenomeno destinato ad aggravarsi nei prossimi anni. Ho letto proprio i titoli, ma credo che tu, Roberto, questo tema lo conosca molto bene.
Beh, è un tema che affrontiamo tutti i giorni nel nostro lavoro. Diciamo, io mi occupo di una società che si occupa di consulenza e risorse umane, e quindi è un tema che i nostri clienti affrontano tutti i giorni. Non è un momento in cui la parola diversity gode di grande, come dire, nell'ultima settimana non gode di grande pubblicità, però in realtà è il tema, è quello della age diversity, cioè noi, questo fatto demografico, semplicemente che le nostre vite si allungano, le nostre vite professionali, volenti o nolenti, vanno più in là, no? I nostri genitori o comunque la generazione precedente andavano in pensione a 55 anni o 60 anni. Oggi le pensioni si sono molto allontanate nel tempo, ma proprio anche perché statisticamente le nostre vite sono più lunghe. Quindi questo porta a far sì che nelle aziende ci siano diverse generazioni, quattro generazioni o anche più a volte che lavorano insieme, e quindi secondo me il tema è un tema di superare i pregiudizi, ad esempio sugli over 50, ma anche sui giovani. Io sento dire, vedo girare molto anche in Instagram
Ma anche una cosa l'ho detta anche io, Orrata, parlando della storia di Giulia. I ragazzi oggi sono molto attirati dal mondo degli influencer, dal marketing digitale, ma in realtà i ragazzi sono molto di più, quindi in realtà sono stata molto superficiale prima.
No, non è stato superficiale. È vero che dipende, nel senso, mia figlia che è una ventenne mi prende in giro perché dice: tu papà usi social in maniera indiscriminata. Lei li usa molto meno e soprattutto io parlo anche di cose personali, ma perché mi diverto così, lei assolutamente no. Quindi devo dire, ecco, però questo fenomeno importante nel mettere insieme generazioni diverse, di valorizzare soprattutto le competenze distintive, perché è vero che gli over 50, le persone oltre i 50 hanno una visione anche storica, se vogliamo, no? Delle cose legata anche a una delle professionalità che hanno alle spalle 20 anni, 30 anni, eccetera, mi includo. Questo non vuol dire però, ecco, questo è un elemento di cui ho spesso parlato nei miei libri, bisogna mantenere una curiosità, bisogna mantenere la capacità, come dire, di rimanere sempre assolutamente sul pezzo. Io mi diverto perché pubblico ad esempio dei video su Instagram e quando parlo con i nostri social media o col mio social media, a volte mi sembra di essere l'uomo di Neanderthal, però alla fine mi ci metto, ecco, non ho
io invece non mi ci metto, con il grande ovviamente dispiacere del nostro Marco Lombardo, che tutte le mattine arriva poi e dice: ma mi fate il video per Instagram, per piacere? Io dico: no, non mi sono neanche truccata.
Ma tu non lo sai, ma io l'ho già postato sul mio Instagram.
Mamma mia, santo cielo. Vabbè, parliamo invece, tra l'altro, guarda, concludo una veloce lettura appunto del pezzo di oggi dei colleghi del Sole 24 Ore, che spiegano come si stia assistendo ad una trasformazione della nostra forza lavoro sempre più anziana, lo ribadiscono mille mille volte, è meno incline all'innovazione, questo è un aspetto che mi interessa, chiamate invece ad accompagnare la grande trasformazione in atto nel mondo del lavoro alle prese con rivoluzioni epocali, dal digitale al green. E non è che noi siamo poco predisposti a dare questa svolta alla nostra vita, perché i cambiamenti che il mercato del lavoro sta registrando sono così impetuosi che davvero ormai come cinquantenni non ce la facciamo più a star dietro a tutto questo, ci sentiamo sempre in difetto di competenza?
Allora, sì, ti do la ragione, nel senso che è vero che ad esempio questa sfida dell'intelligenza artificiale ci spaventa, però in fondo non è la prima grande innovazione che abbiamo affrontato, no? Io ricordo quando arrivò internet, c'erano appunto persone che prevedevano un futuro molto negativo a causa di internet, è stato in parte, ma in realtà ci ha cambiato le vite in positivo. Intelligenza artificiale è la stessa cosa, è una cosa di cui parliamo moltissimo, dove bisogna assolutamente fare formazione, bisogna capire di più, però io credo che anche le generazioni che sono over 50, diciamo, possono assolutamente utilizzarle e quindi allora è un po' normale avere delle prevenzioni verso tutto quello che è nuovo, e questo è il punto, perché se noi ci arrocchiamo nella prevenzione mentale che abbiamo, rischiamo davvero di essere obsoleti.
È che siamo anche molto pigri, questa formazione sì, continua in realtà molte volte appunto non la portiamo avanti con piacere, perché semplicemente spesso ci piace molto stare seduti sul nostro status quo.
Sì, stare nella nostra zona di comfort sicuramente è naturale. Però va un po', insomma, bisogna un po' sforzarsi.
Non tutti siamo animati da questa curiosità della quale parli tanto anche nel libro. Serena ci racconta: io ho fatto questo cambiamento, sono una dipendente ma ho trovato la formula per aprire una mia piccola attività e sono molto contenta. Serena, ci dica qualcosa di più. Ecco, ci ha mandato anche un filmato su YouTube che io non sono in grado di vedere qui dalle nostre piattaforme, ma Serena magari ci rimandi un altro messaggio e ci racconti effettivamente che tipo di attività starà intraprendendo, ma soprattutto, come dire, qual è lo spirito con il quale è riuscita a fare questo cambiamento, perché poi è questo l'aspetto che ci interessa di più. Prima di continuare la nostra chiacchierata con Roberto D'Incao, autore della Svolta Sei Tu, andrei alla prima chiacchierata del primo ospite di questa mattina.
Parliamo di lavoro.
Ho avviato un'attività poco prima dell'avvento del Covid e, come si può immaginare, ho subito sofferto un po', sono andato un po' in sofferenza, però dopo l'aziendina è andata molto bene, sta andando tuttora molto bene. Quando ci si trova dentro, gli ostacoli, gli imprevisti, tutto ciò che uno non riesce a misurare bene, si fanno ben vivi. E quello che ho potuto constatare alla fine è che comunque sia bisogna avere economicamente le spalle coperte dietro. Io per fortuna le ho avute e mi ha permesso di non andare avanti, di non andare a gambellare e anzi continuare andando bene.
E infatti ha toccato un aspetto fondamentale il nostro ascoltatore. Spesso è chiaro che come dire, il sostegno economico dell'avventurarsi sul territorio della libera attività di impresa è l'aspetto più importante che ci ostacola nell'intraprendere qualsiasi tipo di nuova attività nella nostra vita. Ma ne parleremo fra un attimo. Adesso vorrei salutare il presidente di Federdistribuzione Carlo, Alberto Buttarelli. Presidente, bentornato a Due di Denari. Da un po' che non ci sentiamo, sì, ma è già stato a trovarci. Buongiorno.
Certo, buongiorno a lei e ai suoi ascoltatori.
Parliamo di lavorare nel settore della grande distribuzione organizzata. Vogliamo scattare sicuramente una fotografia del settore oggi con le novità più importanti che vi riguardano, ma soprattutto volevamo raccontare che cosa ci aspettiamo per la settimana dal 17 al 21 febbraio, quando darete vita alla prima edizione della Open Week di Noi Distribuzione, cioè vi mettete proprio alla prova, diciamo, vi cimentate in questa ricerca diretta di figure professionali che il vostro settore ricerca sempre. Intanto un settore, presidente, ricordiamolo, che impiega oggi quanti addetti e soprattutto poi come si organizzerà questa settimana, che cosa volete fare?
Certo. Il settore nel suo insieme della distribuzione moderna occupa oltre 450.000 addetti. E attraverso questa settimana le imprese di questo settore, le imprese associate a Federdistribuzione, soprattutto si raccontano, perché credo che sia questa la cosa importante, si raccontano attraverso la piattaforma appunto di Noi Distribuzione, dove naturalmente vengono individuate tutta una serie di attività che le singole imprese svilupperanno nelle diverse città italiane, rappresentando quelle che sono le opportunità che il nostro settore, che le imprese stesse possono proporre ai giovani con delle testimonianze, con dei momenti di recruiting e soprattutto, ripeto, spiegando e raccontando le diverse tante opportunità che la distribuzione moderna può offrire oggi anche a un target giovane, insomma, anzi soprattutto un target giovane.
È molto qualificato, evoluzione. Perché anche voi immagino che abbiate bisogno di professionalità qualificate. Abbiamo l'idea che la grande distribuzione ricerchi solo operatori delle casse o magari giovani magazzinieri che stanno agli scaffali del supermercato, ma Presidente, credo che invece il ventaglio delle professionalità ricercate sia molto più variegato ed ampio.
Sì, sì, è molto più ampio naturalmente. È chiaro che il punto di vendita molto spesso è un po' la porta di accesso.
L'avamposto.
No? Esatto, anche perché è un'esperienza importante anche per poi poter crescere nell'ambito di quello che sono queste imprese. Però il nostro, come dice bene lei, è un settore che offre veramente tantissime opzioni, perché noi passiamo oggi siamo quasi produttori in molti casi, no? Attraverso i nostri prodotti, quindi c'è la tecnologia alimentare, la tecnologia delle produzioni, ci sono ingegneri per lo sviluppo dei punti di vendita, ci sono architetti per realizzare i punti vendita, ci sono esperti di marketing che analizzano i comportamenti per offrire sempre più delle come dire, essere al passo, diciamo, con le esigenze delle persone. Quindi è veramente, c'è la tecnologia oggi, l'intelligenza artificiale applicata anche a quelle che possono essere iniziative di analisi di quelli che sono i comportamenti di acquisto, proprio per migliorare le proprie attività. Direi che è un settore che offre veramente tantissime opzioni, e attraverso questa prima Open Week le imprese si presenteranno e rappresenteranno un po' queste proprie esigenze.
Nella speranza naturalmente che i consumi nel nostro paese reggano, che vadano sempre meglio a dispetto dell'inflazione che ci dà un gran fastidio. Sì. Allora io segnalo che il calendario di Open Week è consultabile sul sito noidistribuzione.it, lo ricordo ancora ai nostri ascoltatori, dal 17 al 21 febbraio in tante città italiane sono previsti incontri, testimonianze, Career Day, come si chiama, giornate dedicate appunto al reclutamento, alla selezione di personale, quindi andate a vedere se nella vostra città c'è l'opportunità di proporvi e candidarvi. Io ringrazio, mi scuso per la fretta, Presidente Buttarelli, Presidente di Federdistribuzione, ma abbiamo Telefisco che incombe. Mauro si può collegare solo in questo momento. Mauro, ci sei?
Sì, buongiorno Deborah, eccoci, ci sono, pronto.
Vai, guarda, ti lascio campo libero, raccontaci intanto se hai già delle notizie, delle anteprime fiscali che vuoi condividere con i tuoi amati ascoltatori.
Allora, qualche cosa, ti ringrazio se entro un po' così a piedi uniti, ma dobbiamo dare risposte su tutti i vari temi che vengono affrontati qui a Telefisco, sai che andiamo da reddito di impresa, reddito di lavoro dipendente e tutto quello che può essere fisco. Però qualche cosa ti posso dire, innanzitutto numeri molto buoni, anzi ottimi per la manifestazione, abbiamo avuto punte di 40.000 collegati in ascesa e ci sono più o meno 60.000 persone che si sono iscritte per seguire i lavori da remoto, poi ci sono quelli nelle sedi fisiche. Il vice ministro Maurizio Leo ha detto che per il futuro lui conta di ridurre il peso del prelievo fiscale anche sui cosiddetti redditi del ceto medio, quindi dai 40.000 andare verso i 50-60.000 euro di soglia. Però c'è il solito problema di risorse. Ha ricordato che abbiamo un magazzino di crediti non riscossi da parte del fisco di 1.275 miliardi.
E vabbè, le amnesie, tu gliele hai spiegato, no, come funziona questo tema delle amnesie generali.
Ne abbiamo parlato dietro le quinte, però lui, diciamo che di fronte a una domanda che gli è stata fatta in pubblico, ma allora facciamo un'altra rottamazione, una rottamazione quinquies, sì, se vogliamo parlare bene. Non ha detto di no, però ha detto sì, però non è che possiamo, e ha detto in termini molto più eleganti, sì, però non è che possiamo fare rottamazioni periodiche, quindi vediamo. Per intanto, ha ricordato, siamo intervenuti allungando la possibilità di pagare a rate, insomma cerchiamo di ridurre questo magazzino colossale. E poi una cosa, un altro dato ti do, Vincenzo Carbone, il direttore dell'Agenzia delle Entrate, che pure è stato nostro ospite, che ha rivelato che il contrasto alle frodi IVA ha consentito di evitare 3 miliardi di crediti che non erano dovuti, di fatture che erano false, dai, detto proprio papale. Adesso vi saluto, credo che io debba lanciare le borse.
Lo vuoi fare
punto,
tu,
no?
Già che sei lì, dai, già che ci sei, ma fallo tu.
Già che ci sono, a questo punto io vado a seguire il Telefisco, però voi non perdetevi le borse.
Guarda che Telefisco, Telefisco di santa ragione.
Di denari.
Ricominciare richiede parecchie energie in qualunque ambito, compreso quello lavorativo. Prima di tutto occorre fare un'analisi puntuale di quanto si è fatto a livello professionale e a che punto del proprio percorso ci si trova. Una disamina dei propri punti di forza e di debolezza, ciò che si è costruito e ciò che ancora si può fare e dare. E se i punti di forza sono un perno per il cambiamento, è su quelli di debolezza che bisogna concentrarsi, perché i cambiamenti o le opportunità per ricominciare non piovono dal cielo. Questo vuol dire che se restiamo ancorati al nostro copione, sarà difficile cambiare e ricominciare con buoni risultati. Secondo uno studio recente, noi non conosciamo il 30% delle professioni che verranno svolte nel 2030. Il mondo del lavoro evolve rapidamente e dobbiamo imparare ad adeguarci, altrimenti rischiamo di restare tagliati fuori. Bisogna saper cavalcare le novità che si prospettano e non osteggiarle, adattarsi e non irrigidirsi. Cambiare e ricominciare passa innanzitutto attraverso questo atteggiamento.
Passa da quello che i più bravi chiamano il mindset, no? Quindi proprio l'approccio, l'assetto mentale. Roberto D'Incau con noi questa mattina ha scritto La svolta sei tu, come trovare se stessi cambiando lavoro, amore e vita, e abbiamo dato proprio una lettura di una parte del tuo libro che richiederebbe di essere analizzata rigo, come direbbe Mauro Meazza, e quindi insomma richiederebbe l'intera trasmissione sull'analisi di questa
rigo,
parte
rigo richiede troppo tempo. Letta benissimo, mi piace sempre sentire leggere i miei libri. Devo dire
Alessandra
che,
De Luca, noi abbiamo degli speaker,
voce stupenda, devo dire, stupenda.
Grande professionista. Sì.
Allora, voglio dire questo, anche per sgombrare il campo, magari il libro non insegna come cambiare vita e come mollare tutto, eccetera, perché insomma ci sono delle complessità. Non voglio essere quello che si dice overselling. Sicuramente, però, nel libro si ragiona su degli aspetti, un aspetto che è molto importante e che spesso sottovalutiamo, che è dato il contesto. Dato, perché i dati di realtà non si cambiano, no? Le risorse, il contesto lavorativo, il contesto economico, eccetera.
Prendiamo atto che intanto c'è questo.
Esatto, questo è, that's it, questo è un dato di realtà. Però poi c'è tutta una parte che a volte sottovalutiamo nei nostri cambiamenti, piccoli o grandi che siano, perché ripeto, a volte i cambiamenti che ci, lasciatemi usare questa espressione, che ci fanno più sereni, ci fanno felici o che ci rallegrano, possono essere anche dei piccoli cambiamenti, dei cambiamenti copionali o di mindset, come giustamente dici tu. Nel libro spesso do dei consigli anche molto concreti su come a volte il nostro mindset ci trattiene e diventa, come dire, un agente ulteriore dell'autosabotatore che ci sabota. Ma posso fare anche un esempio,
tanti nel libro, non faccene qualcuno nel quale ci possiamo riconoscere.
Ma posso fare anche un esempio che mi riguarda,
è un po' come l'imprenditore che dice ho sempre fatto così,
ho sempre fatto così, non posso cambiare. Cioè io il mio mestiere, faccio il coach, cacciatore di teste, consulenza di risorse umane. Un po' di anni fa mi svegliai una mattina leggendo una rivista e dissi voglio scrivere un libro sul cambiare vita. E mi sembrava interessante. Poi però non era a Milano, era a Londra, in un weekend dell'Epifania con mia figlia. Torno a Milano e mi dico, l'autosabotatore mi dice, sì vabbè Roberto, ma c'è bisogno di un altro libro con tutti i 10.000 libri
pubblicati. Ma se ti è capitato solo una volta nella vita, io tutti i giorni penso di voler cambiare, dico ma chi me lo fa fare, ma perché non ce la faccio, mille resistenze. Quindi insomma.
Sì, ma anche questo qua, che adesso è stato pubblicato la Spelling Mondadori, alla fine non è, cioè, le cose non sono mai semplici, quindi voglio
dire. Qual era il libro? Quasi quasi mi licenzio?
Quello era Quasi quasi mi licenzio, che
oppure
il mio primo
chi lavora non fa sesso,
no,
che
poi chi lavora non fa sesso, no, era quasi quasi in licenza. Ma anche questo libro, questa è la svolta sei tu, ha richiesto, come dire, un po' il credere nelle proprie risorse e proporlo. L'ho proposto, non so, uno o due editori, non gli interessava in quel momento, non gli interessava, poi l'ho proposto direttamente.
Quindi, tutto questo per dire, quindi, che anche tu sperimenti sulla tua pelle ogni giorno
per
questo
dire
tema
che tutti
della,
noi
della
abbiamo dei temi strutturali, dei dati strutturali in cui, voglio dire, le cose non sono semplici, ecco, questo lo voglio dire. Detto questo, però, ecco, questo è un tema, purtroppo bisogna credere nelle proprie risorse. Come farlo? Allora io nel libro un po' lo accenno, poi ovviamente se ci sono proprio dei temi drastici,
certo. Adesso andiamo dalle cose semplici poi invece alle modalità difficile con cui possiamo affrontare proprio situazioni molto importanti, come per esempio, non lo so, trovarsi veramente male nel posto di lavoro, avere la fatica nell'accettare di dover fare un cambiamento, e quindi un conto è che tu hai una grande vocazione, l'hobby della tua vita vuole diventare il tuo lavoro e quindi hai magari proprio la spinta per poter cambiare, ma se il cambiamento deriva dal fatto che hai accanto a te una situazione che ti spinge al cambiamento, è più difficile, no?
Sicuramente, dirò una cosa impopolare, ma la dico apposta, così viene la voglia e la curiosità di leggere il mio libro, che nelle insoddisfazioni professionali, mettiamola così, sarò buono, allora 2/3 magari sono strutturali, cioè l'azienda non ci valorizza, non ci capisce, eccetera, però diciamo per 1/3, anche il 40%, c'è qualche cosa che possiamo fare anche noi, cioè il nostro modo di porci in azienda, il nostro modo di lavorare. Posso fare un esempio, ho lavorato come coach su una persona, un executive, che dice, vabbè, mi passano sempre davanti delle persone che si sanno vendere meglio. Ecco. Mia domanda, ma tu quanto tempo dedichi al networking?
Oppure
zero.
Ti sei mai candidato per fare una cosa,
oppure,
per una promozione?
Esatto, oppure ti sei mai candidato? Scusa, butto un'altra pietrella, non so, coaching su un programma di donne che dovevano diventare...
Parlami un po', va, di queste amiche.
Nel femminile, che dovevano, erano candidate a diventare managing director. Ci sono delle voci interne a volte che sono anche...
Vabbè, ma tu lo sai che noi viviamo con l'avvoltoio sulla spalla.
La poiana sulla spalla.
Cioè il senso di colpa
il
per tutto.
Il senso di colpa per tutto, che forse noi maschietti abbiamo un po' di meno, e che è a volte delle voci, li chiamo le zavorre inutili che ci stanno intorno. Posso dire una roba?
Basta.
E a volte vedo che anche in cabina di regia vedo che c'è
annuiscono. No, perché già stamattina parlavamo di animali.
Adoro che annuiscono,
vedi che la poiana poi è uscita.
Le pietre, mi piace buttare delle pietre. Adesso butto la pietra sul vetro del che sta parlando la regia. A volte anche le madri italiane che dicono: ma come ti viene in mente di accettare un posto di managing director e alla famiglia non ci pensi?
Esatto.
Allora, voglio dire, questi retaggi culturali, ma io stesso ho una figlia che in questo momento lavora in Africa. Io, primo momento, mi sono detto: oddio, è felicissima, sta benissimo.
Ma esatto, ma infatti, ma lasciamoli andare.
Ma perché mollarla qua?
Mica sono figli, ma mica sono nostri questi ragazzi. Sono figli,
capito,
del mondo. Ti faccio sentire cosa è successo ad Enrico dalla provincia di Pavia.
Vai.
Enrico,
sì.
Allora, sì, ci dica, ci racconti un po'.
Ecco, buongiorno. Io chiamo per la mia testimonianza che a 55 anni ho realizzato il sogno che avevo quando ero adolescente di diventare pedagogista. E per cui da bancario a 55 anni mi sono laureato e sono diventato pedagogista per le famiglie.
Ha visto? È contento? Quanto ecco. È stato faticoso? Qual è stato il momento più faticoso nell'intraprendere questo nuovo percorso di vita, Enrico?
Il giorno di decidere che non era un cambiamento ma un miglioramento. Tant'è che io continuo a dire: perché si usa sempre la parola cambiamento, che è negativa e che crea resistenze, anziché miglioramento, quando si cerca di fare una scuola, come dire, di vita diversa?
Visto che Enrico poi che usa i termini giusti, un linguaggio corretto. Enrico, peraltro, guardi, c'è il nostro Roberto D'Incao che sta prendendo un sacco di appunti, secondo me esce da qua e scrive un altro libro con tutti i suggerimenti che
perché
ti sono
perché poi in realtà i libri me ne scrivono chi mi racconta le storie. È una bella storia, e se posso dirti, Enrico, secondo me è uno dei capitoli del mio libro. Io parlo del ricominciare con le proprie passioni. Secondo me una delle chiavi professionali ma anche personali che non bisogna perdere è l'incanto. Allora svegliarsi la mattina certamente ha le sue complessità per tutti, me compreso, però in qualche modo, in qualche punto della nostra vita, nella nostra giornata, ci devono essere anche soltanto 5 minuti chiamiamolo lato bimbo, chiamiamolo passione, qualcosa che ci piace, perché altrimenti c'è un rischio di afflosciamento. Questo che tu hai fatto, in fondo hai recuperato proprio le tue energie professionali e anche personali, e hai capito che quella roba là era finita, ti sei messo a fare altro, ma va benissimo, nel senso, ecco, il senso del libro è proprio questo, perché non è facile fare delle piccole grandi svolte, non è facile, sono il primo a pensarlo, però lo vedo anche nei coaching che faccio, cioè, ecco, aiutare un pochino, no? Aiutare a superare questo, è un po' come il personal trainer che ti aiuta a fare un po' di più e a sforzarti, e che tu dici mamma mia, ma non ce la farò mai a fare sta roba.
Guarda, dobbiamo fermarci un attimo Roberto, perché abbiamo il traffico, però vorrei anche soffermarmi sul tema del senso del giudizio o del timore del giudizio altrui, che è spesso l'ostacolo più importante che ci come dire porta a non fare certe scelte drastiche, anche quando abbiamo e avremo bisogno di farle. Questo perché poi mi soffermerò su un punto del tuo libro che mi è piaciuto molto, quello che ho preferito, è quello del non prendersi mai sul serio, anche se abbiamo paura del giudizio altrui. Sappiate che spesso gli altri di noi non gliene frega un bel niente, quindi anche se dal fare il giornalista domani mattina mi voglio mettere a vendere, non lo so, le scarpe per esempio, ci sarà qualcuno che potrà dire ma quella è pazza, ma dopo due secondi a quella persona di quello che facciamo noi non gliene frega più niente.
Ti prego, no, perché sei molto brava a fare la giornalista.
No, vabbè,
ti vogliamo perdere.
Ma arriverà pure il momento che dovrò cambiare anch'io, dopo il traffico.
Comunque, Miskei no ge ne go. E vorrei sentir tanto il traffico.
Due di denari.
E lasciami gridare, lasciami sfogare, io senza amore non so stare. Io non posso.
Bene, io intorno ai 60 anni ho cambiato casa, città e lavoro, colleghi, ambiente. Cambiato tutto e mi sento benissimo. Non ho proprio cambiato del tutto settore, però ho cambiato veramente tante cose nel giro di un paio d'anni.
Signori miei, la vita è una sola, per accontentarsi. Sara ci racconta: mi occupo di risorse umane, ho 50 anni, ho ereditato un terreno agricolo e boschivo che apparteneva alla mia famiglia, dove in un lontano passato si coltivavano vitigni. Sara, il sogno di tutti. Vorrei valutarne l'utilizzo per la coltivazione di piccoli frutti insieme alla mia famiglia, per iniziare gradualmente anche un'attività agrituristica. Poi ci chiede se esistono degli incentivi per la formazione eccetera. Adesso di punto in bianco Sara non siamo in grado di darle queste indicazioni, ma vada alla regione, vada alla, non lo so, alla Coldiretti per esempio, alle organizzazioni agricole. Che c'è un altro WhatsApp intanto, Marco mi sta dicendo, sentiamo anche il secondo.
L'erba del vicino è sempre la più verde. A me da pensionato è venuta voglia di diventare giornalista.
Ecco, su questa scelta non mi sento proprio in grado di, come dire, sponsorizzare.
Perché no?
Ma perché adesso l'editoriale? Diciamo che anche fare l'informazione, molti ragazzi che ci chiedono dei consigli, non vogliamo naturalmente mortificare anche questa attitudine, è diventato però difficile. Diciamo che Indro Montanello, Oriana Fallaci e questi grandi modelli non esistono più. Adesso facciamo comunicazione di altro tipo, c'è molto bisogno di comunicazione d'impresa, di uffici stampa professionali, il giornalista, come dire, quell'inviato di guerra, hanno sempre più difficoltà, non ce ne sono, spesso freelance, quindi non hanno le tutele, c'è tutto un aspetto, tanti aspetti da considerare.
Questo è vero, voglio dire anche però che all'epoca, cioè una trentina d'anni fa, mi sentii dire: se tu vuoi fare giornalista, che era un'opzione che da giovanissimo avevo considerato, poi non la feci, devi avere un grandissimo network familiare, che la mia famiglia non aveva.
Guarda, sono figlia di un operaio, di una casalinga,
cioè, secondo me alla fine, non lo so, io credo che si possa riuscire, non so, non voglio non voglio dare, sembrare l'ottimista a tutti i costi.
Sono l'emblema di una storia di successo di una persona che arriva veramente dal niente, dalla campagna marchigiana. Torniamo però al tuo libro.
Sì.
Quel terribile pregiudizio di non poter cambiare, vado sui titoli dei capitoli, ricominciare al lavoro, dove trovare le risorse per ricominciare. C'è anche un altro tema che affronti nelle prime parti del tuo volume, in cui racconti spesso molte persone non fanno dei cambiamenti perché magari derivano da anche storie familiari di successo che è difficile abbandonare. Chi ha fatto il medico, chi fa il medico perché magari il papà faceva il medico, il nonno faceva il medico, forse racconti anche, non mi ricordo se del notaio, di altre attività, e quindi spesso anche il non voler dare. Noi abbiamo anche questo grande tema dei passaggi generazionali in azienda, no? Spesso ci sono figli di capitani d'industria che non hanno le stesse vocazioni, lo stesso carisma dei genitori, ma fanno fatica ad affrontare questo tema e non dare seguito invece alle proprie attitudini.
Io penso che ciascuno di noi abbia alla fine un talento, no? Un talento distintivo. Meno male ce l'abbiamo tutti. Poi magari questo talento l'abbiamo coperto con gli anni, lo abbiamo nascosto, non l'abbiamo voluto, la ghianda di cui parla Hillman, quella ghianda, ecco. Quindi però il tema è riuscire a valorizzare il nostro talento nel posto giusto. Ma posso anche fare, ripeto, un esempio che mi riguarda. Ho fatto l'executive, il manager fino a una certa età, poi combinazione, un esperto di risorse umane che avevo chiamato ad aiutarmi per l'azienda che seguivo mi disse: ma secondo me tu sei bravissimo a fare sta roba qua. Fu un po' il mio mentore. Ecco, a volte nella vita ci capita di incontrare delle persone che ci orientano anche verso il nostro talento, a volte purtroppo non ci capita, però insomma il talento c'è e in qualche modo va ascoltato. È chiaro che la cosa più semplice da fare se si ha un'azienda o se si ha un'attività è sognare che i propri figli facciano la stessa cosa. Però alla fine non vogliamo il loro bene, perché spesso in 9 case su 10, in 8 case su 10 hanno un talento diverso.
Certo. Senti Roberto, noi stiamo affrontando con te questo discorso del quanto è difficile fare un cambiamento e dare una svolta alla nostra vita anche quando ne abbiamo bisogno. In realtà negli ultimi anni nel nostro paese abbiamo assistito a questo fenomeno, in realtà a livello mondiale, delle grandi dimissioni di tante migliaia di lavoratori che hanno deciso di chiudere con la loro, qualunque sia stata appunto attività professionale, a volte senza un piano B, senza un paracadute. E quindi questo è un tema che avvertono davvero in tanti. Anche lo smart working, che è stata la grande soluzione trovata per il Covid, ma anche per combinare al meglio la vita personale con quella professionale, che è la grande necessità che abbiamo tutti, non basta più. Adesso davvero si vuole star bene, giustamente, nel posto di lavoro, e se questa condizione non si realizza siamo anche disponibili ad andarcene pur non avendo un altro punto di approdo. Che ne pensi di quello che è successo?
Allora, dico due cose, è un tema molto, molto grande e importante. Allora, da un lato io trovo che c'è stato un meccanismo un po' di negazione dell'effetto dirompente che la rivoluzione Covid ha avuto su di noi. Noi ci siamo trovati da un giorno all'altro improvvisamente a lavorare da casa. Fino al giorno prima non avevamo mai messo in discussione il mantra: mi alzo alle 7, vado in ufficio, torno la sera tardi e dedico tutta la mia giornata in un ufficio magari a un'ora, e mezzo di distanza da casa mia. Ovviamente questa cosa ha smosso delle convinzioni radicate. Dall'altro, torna al tema con cui siamo partiti in trasmissione, c'è un tema di age diversity, cioè le nuove generazioni hanno delle priorità diverse. La mia generazione non metteva in discussione il sacro graal della carriera. In fondo era tutto anche un pochino quasi, adesso lasciatemi semplificare, c'era un ascensore sociale forse più facile. Tipicamente noi finivamo a fare delle professioni intellettualmente più sofisticate, guadagnare un po' di più dei nostri genitori, comunque siamo figli di un'Italia diversa. Oggi i ragazzi hanno sperimentato altre cose, hanno altre priorità, e trovo che non ascoltare queste priorità certo, che sono permeate peraltro anche in generazioni diverse, cioè trovo interessantissimo lo scambio di generazioni.
Non ascoltarle è un grandissimo errore.
Non ascoltarle è un grandissimo errore.
Ti faccio sentire la storia di Giuliana, che invece è una cambiatrice seriale. Giuliana dalla Spezia, buongiorno.
Buongiorno, mi scusi se vi ho disturbato.
Ma perché?
No, un piacere sentirti.
Che sono, ho più di 70 anni, ho preso una laurea, una seconda laurea adesso, quindi dopo essere stata laureata in economia adesso ho preso una laurea in filosofia, sbagliando, a volte volevo storia, ma ci si scrive online.
Vabbè,
quindi,
sarà la terza, non
ho
si
lasciato
preoccupi.
La Cariplo.
Sì,
ha lasciato la
Cariplo
a Milano,
quindi, sì.
Esatto, perché ero già anche una che poteva avere la firma, quindi loro sono rimasti malissimo e a casa non mi ha capito nessuno.
Beh,
perché
certo,
la Cariplo non si lasciava,
tutti
regalava l'orologio d'oro. Quindi ho fatto 5 anni a libera professione a prendere studio di consulenza integrale alle imprese. Gli imprenditori non amano cambiare. Quindi anche adesso seguo 2 grossi gruppi che, come diciamo, CFO esterno,
certo,
e fanno una fatica.
Giuliana, purtroppo devo chiudere perché la sua
sì?
storia, da quello che capisco, lunga.
Volevo
comunque
dire,
lei
volevo
proprio
dare un consiglio ai giovani,
sì,
che non abbiano mai paura, ma non che paura, che sentano dentro che il miglioramento, come ha detto lo scrittore, il giornalista in studio
con noi,
la parola cambiamento, dottoressa, non è pericolosa,
no,
è miglioramento.
È miglioramento. Chiuda la porta, si
meglio,
apre il portone.
So,
Giuliana, purtroppo abbiamo 30 secondi, la devo salutare. Anche Francesco ci racconta, lavorava per un grande gruppo, mi sono visto passare un sacco di persone, io davo continuamente la disponibilità, non venivo mai preso in considerazione, me ne sono andato, adesso lavoro come indipendente in un altro comparto, non ho entrate fisse ma sono molto più felice. 30 secondi per chiudere, Roberto.
Posso fare il filosofo della la svolta,
qua puoi fare
sei tu. In fondo il senso della vita è il cambiamento, cioè noi siamo leggermente diversi, ma questo lo dico io, lo diceva qualcuno migliaia di anni fa, tutto scorre Pantarei, noi siamo leggermente diversi da quello che eravamo ieri mattina e certamente molto diversi da quello che eravamo 10 anni fa. Far finta che il cambiamento interiore ma anche esterno non ci sia significa non leggere la realtà e andare a schiantarci.
Esatto, quindi oggi si chiamano negazionisti, pure di questo. Esatto.
Si chiamano negazionisti, ma le svolte sono veramente fondamentali.
Grazie.
Perché le svolte altrimenti ci fagocitano.
Ti aspettiamo per il prossimo libro, grazie a Roberto Dincao.
Spero anche prima.
Vabbè, dai, vediamo adesso se trovo un po' di spazio nell'agenda di Due di Denari.
Grazie di questo invito.
La svolta,
grazie.
Sei tu, come trovare se stessi cambiando lavoro, amore e vita, non è mai troppo tardi, edito da Sperling Kapfer. Grazie a Roberto Dincao,
grazie a
noi
voi.
Ci ritroviamo domani con Investire Informati, buona giornata a tutti.